Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Siamo qua per commentare il pareggio di ieri sera a reti inviolate tra Verona e Parma nello scontro salvezza del Bentegodi, che sostanzialmente muove la classifica ma insomma non fa tutta la differenza di questo mondo. Ci si aspettava ieri magari un Parma un po' più aggressivo, forse anche condizionato ai risultati di altri campi. Una partita brutta, dobbiamo dirlo, un inizio più a favore dei padroni di casa che hanno colpito nei primi minuti in traversa, poi dobbiamo dirlo, Suzuki è stato sostanzialmente inoperoso per tutta la durata del match, il Parma ha fatto vedere qualcosina soprattutto alla distanza, creando qualche occasione nel finale, merito anche del buon impatto sulla gara da parte di Ondrejka, però lo 0-0 è un risultato corretto, veramente poche le emozioni che non si sono viste ieri sera nel posticipo della 30ª giornata per una classifica di Serie A che a questo punto è definitiva, perché poi si è giocato ieri sera anche Lazio-Torino, terminata sul risultato di 1-1, che vede l'Inter, prossimo avversario dei crociati al Tardini, sabato alle 18 a 67, segue il Napoli a 64 e la lotta a scudetto ora è davvero ristretta a due sole squadre. Poi l'Atalanta 58, stanno rientrando da dietro Bologna, quarto da solo a 56, Juventus 55, Roma-Lazio 52, i giallorossi hanno agganciato i biancocelesti, poi Fiorentina 51, Milan in crisi a 47, Udinese a 40, Torino 39 e Genoa 35, posizione sostanzialmente tranquilla, una stagione senza più obiettivi per nessuna delle tre squadre che hanno ampiamente ipotecato in largo anticipo il traguardo della salvezza. E poi si entra nella zona calda con Come Verona a 30, per entrambi un piccolo passettino in avanti verso l'obiettivo stagionale, poi Cagliari 29, anche il Cagliari, il 3-0 al Monza ha dato ossigeno agli uomini di Nicola, poi Parma 26 che stacca di una lunghezza Lecce che resta fermo a 25, reduce da 5 sconfitte consecutive, e poi gli ultimi tre posti, Empoli 23, Venezia 20 e Monza ormai condannato virtualmente al ritorno in Serie B a 15. Scriveteci al 333 920 170, andiamo a leggere i primi messaggi, ci state davvero scrivendo in tanti. Luigi: il pareggio a Verona può andare bene se Chivu userà lo stesso metro con tutte le prossime squadre in modo da arrivare a quota 34, sempre forza Parma. Ricordiamo quello di ieri, il terzo pareggio consecutivo del Parma, che aveva già raccolto segni X di fronte a Torino e Monza prima della sosta. Rino: ragazzi, abbiamo giocato male, molto male, si apre il baratro della retrocessione perché è solo quello che ci meritiamo, almeno vinceremo qualche partita, comunque forza Parma sempre, e questo soprattutto in vista del calendario alle porte, perché chiaro che quella di ieri era una delle ultime partite alla portata del Parma con squadre diciamo della stessa fascia di classifica. Ora il Parma davvero è atteso da un mese di aprile tostissimo, perché affronterà in rapida successione Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio, e poi soltanto dopo ci saranno le due partite con Como, che potrebbe già essere salvo, e lo scontro diretto del Castellani in casa dell'Empoli. Buongiorno, davvero brutto vedere il Parma senza nessuna voglia di vincere col Verona, in attesa di non subire gol si suda sempre freddo, di buono rimangono tre punti sulla terz'ultima finché durano. Questo era Enrico. Poi Roberto: il problema è che va dentro la traversa il primo tempo, questa partita la perdi, non facciamo gol neanche con la matita, è preoccupante. Buondì da Mark: perché il mister, avendo a disposizione 5 cambi, ne utilizza ben 3 al 90esimo? A cosa serve mettere in campo forze fresche per una manciata di minuti? Sì, in effetti ha fatto un po' pensare l'ingresso, soprattutto quello al 47esimo di Juric, che è davvero entrato in campo per gli ultimi minuti di recupero. Forse si sarebbe dovuto usare qualcosa in più, anche perché la sensazione è che nella ripresa, pareggio giusto, lo abbiamo detto, però tra le due forse quella che ci ha provato un pochino di più nel finale è stato il Parma, mentre il Verona a un certo punto aveva capito che il pareggio poteva andarle bene. Verona che mantiene 7 lunghezze sulla terz'ultima, quindi il Verona ieri aveva 2 risultati su 3. Il Parma si può far andare bene il pareggio, però è chiaro che Ora avere 3 punti con il calendario alle porte, insomma, non ci lascia troppo tranquilli, mettiamola così. Ci scrive Matteo da Roma: ciao, il punto di ieri avrebbe avuto un'importanza fondamentale se avessimo fatto 3 punti a Monza. Non dico che eravamo salvi, ma visto il calendario, dove onestamente non so se raccoglieremo punti, sarebbe stato un bel mattone. Ora siamo veramente costretti a fare risultati contro le big, altrimenti è chiaro che siamo i maggiori indiziati per andare in B. Sempre forza Parma. Sì, in effetti alla vigilia delle partite con Torino, Monza e appunto Verona ci si divideva, insomma si diceva: beh, dobbiamo fare 4, 5, 6 punti, però si dava per scontato che almeno una vittoria arrivasse. È vero che il Parma ne ha fatti 3, però con l'era dei 3 punti è come se ne avesse vinta una e perse 2, ed è chiaramente un bilancio molto molto magro. Ecco, ci si aspettava sicuramente qualcosina in più. Gabriele, deluso, buon pomeriggio. In sintesi, la partita di ieri dice che siamo scesi in campo per accontentare il Verona a fare un punto senza sbattersi più di tanto, nulla di più. Il problema è che i bonus sono finiti e si continua ad appellarsi sempre alle prossime partite. Poi Mick, andiamo sui singoli, con Man, autore dell'ennesima prestazione deludente: si gioca sempre in 10, come si fa a tenerlo in campo per 88 minuti? Non è possibile che una squadra che vuole vincere e salvarsi trovi il primo tiro nel secondo tempo all'81esimo, e anche questa volta dobbiamo vincere la prossima. Mick, questo è Anam, grande, il mio amico Anam. Roberto, lo saluto, grande Berna, come detto con te live, nel live, questa squadra deve speculare sulle cedempoli. 3-5-2, bisogna cambiare qualcosa con i pareggini, non ti salvi. Un saluto da Anam, expat Parma Calcio. Allora, vero che in questo momento ci sia un po' in emergenza sugli esterni, però sinceramente Ondrej che è entrato bene, mi era piaciuto anche negli 8 minuti di Monza, ma dove era sostanzialmente ingiudicabile. Ieri ha giocato un pochino di più, diciamo è entrato in campo poi al 24esimo del secondo tempo e ha fatto molto meglio. Forse Ondrej che meriterebbe più spazio, a prescindere poi dal modulo. E comunque io non sono così convinto che le grandi vengano al Tardini a fare una gita, è dura ma ci salveremo. Questo è messaggio improntato sulla fiducia da parte di Filo. Daniele da Medesano: un pareggio che non fa granché, bene la difesa, ma in avanti non si fanno gol e se non si segna, bene che vada, si pareggia. La speranza è che Chivu faccia lo stesso gioco anche con le bighe. A proposito di bighe, è la settimana che ci porta la partita contro l'Inter, e quindi, come mi insegnate meglio di me, insomma voi che siete fedelissimi ascoltatori di Palla in Tribuna in onda tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì su Radio Parma, tutti i giorni da ora in poi sono buoni per partecipare alla nostra felicissima, riuscitissima iniziativa Clicca Ora Radio Parma attraverso l'app di 12 TV Parma, che vi consegna un biglietto omaggio di tribuna d'onore allo Stadio Tardini per la prossima partita casalinga. Quindi state collegati, ovviamente scaricate l'applicazione e poi insomma dovete seguire tutte le indicazioni appena vi arriverà la notifica direttamente sul vostro telefonino, sull'app. Vediamo un po' se ci sarà oggi oppure un altro giorno, insomma da qua a venerdì ogni momento può essere quello buono. Gasbaroni era più forte di Man, questo è Stefano, do veramente grande spazio, ecco, diamo più spazio a Ondrejka, questo è Davidone. È encomiabile la prova dei ragazzi che tentano di salvarsi in tutti i modi, direi che però purtroppo sabato prossimo ci troveremo terzi ultimi, visto che Empoli, Cagliari e Lecce Venezia non lasciano molte speranze di rimanere a galla, per ora almeno, speriamo di esserlo alla fine della stagione. Franco, buondì, dopo Monza altra partita desolante a Verona contro una squadra di, lo leggo, Brocchi, poi dopo questo è Franco: ormai bisogna rendersi la realtà e pregare la dea bendata per salvarci, una tra Empoli, Lecce, Parma andrà in B e si può solo sperare di non essere noi. Ma per parlare del calendario, guardate anche quello del Lecce dell'Empoli e poi noi siamo davanti. Allora, l'Empoli qualche match un po' più alla portata ce l'ha, soprattutto le ultime due dove affronterà Monza e Verona. C'è anche un Empoli-Venezia ancora da decifrare, perché molto dipenderà, credo, dallo scontro diretto che ci sarà il prossimo weekend tra Lecce e Venezia, quindi dobbiamo forse anche sperare che il Venezia resti in corsa. È vero che c'è una squadra in più, però potrebbe essere ancora motivato a giocare tutte le partite al meglio, compresa anche Empoli-Venezia. Sicuramente se quello del Parma è tosto, quello del Lecce, dobbiamo dirlo, non è tanto più agevole. Lecce ha un bonus, diciamo così, un Lecce-Torino alla penultima dove potrebbe fare 3 punti, il Torino è una delle 3 squadre insieme a Udinese e Genoa che potrebbe un pochino tirare i remi in barca, anche se poi si è visto ieri sera con la Lazio, i Granata non stanno regalando nulla e lo abbiamo visto anche al Tardini qualche settimana fa, però insomma tutte hanno una partita bonus, al Parma mancano, perché tra o scontri diretti o sfide con le big in questo momento che andrà al Parma e tosto, ma quello del Lecce non è da meno, perché anche il Lecce dovrà affrontare in ordine sparso Juventus, Lazio, Napoli, Atalanta, quindi anche il Lecce ha un calendario non troppo diverso da quello del Parma, un punto indietro Lecce sicuramente, che in questo momento a livello di risultati è la squadra più in difficoltà nei bassi fondi. Buongiorno, una partita da vincere ma con soli due tiri in porta, cosa ci raccontiamo? Questo è Luigi. Questa squadra non merita i tifosi straordinari che ha, a proposito, 1256 tifosi al Bentegodi, tanto di cappello, 18:30 di lunedì, davvero tifosi migliori in campo per distacco. Maman deve proprio tirare lui calci d'angolo, non è capace. Ecco, questo messaggio di Ramenzoni, io ve lo leggo, per poi Stefano dà sempre delle riflessioni molto molto acute, molto attente da allenatore qual è. Ciao Berna, scusa il messaggio lungo. Ieri sera sicuramente è stata una brutta partita, anche se purtroppo ne abbiamo fatte diverse, anche di peggiori quest'anno, ma le critiche mi sembrano esagerate, specie per quello che è comunque un pareggio in trasferta. Se il Parma avesse fatto tre pareggi in più anche all'inizio del girone di ritorno, ricordiamolo, un punto in sei partite, tra cui Venezia, Cagliari, Lecce, Genoa, il peggior Milan di sempre e le riserve della Roma che pensava alla Coppa, oggi saremo quasi salvi. Detto questo, alcune scelte di Chivu lasciano molti, molti dubbi. Insistere su Mani in questo momento equivale ad un suicidio assistito, e anche Alquist non sta ripagando la tanta fiducia che gli viene concessa. Sarebbe ora di badare meno alle gerarchie, sulla base di cosa poi se non del rendimento in campo, e al creare confusione sui moduli, perché se si fanno le cose che si sono sempre fatte, si ottengono i risultati che si sono sempre ottenuti, cioè pochi punti. Il mister ha citato un proverbio in conferenza stampa: il cavallo corre ma il latte lo dà la mucca. Questo è un proverbio rumeno che è stato anche teatro di discussione anche ieri nella diretta live, poi Bar Sport con in studio Alberto Dalla Tana e i suoi ospiti. Ecco, io vorrei far presente che se la mucca non dà latte, tanto vale affidarsi ai cavalli. E questo è Stefano che chiude veramente in bellezza un messaggio improntato sulla fiducia, una stessa fiducia che ha dimostrato questa mattina parole l'ospite d'onore del G-Talk, che era Gianluigi Buffon, che è stato intervistato poi dal direttore di Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, dal giornalista sportivo della Gazzetta di Parma Sandro Piovani, che poi avremo con noi sul palco parlando del tema digitale, giovani, educazione e soprattutto sul discorso la seconda edizione del G-Talk, l'evento targato Gazzetta di Parma. Ma a margine, Gigi Buffon all'ingresso del Teatro 2 ha parlato della giornata odierna ma anche del Parma. Allora andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni.
Che ancora adesso credo che le icone sportive insomma si possano avvalere insomma di questo potere, no? Di poter condizionare le vite soprattutto e il futuro di questi giovani ragazzi, no? Lo vediamo, non so, in Sinner, già è un ragazzo, uno sportivo che secondo me sta condizionando in meglio la crescita di tutti questi nuovi ragazzi, e quindi significa che del potere dell'influenza ce ne abbiamo e ce ne hanno soprattutto gli sportivi giovani tanti.
Bentornato Gigi intanto a Parma.
Grazie.
Devo chiederti per forza una roba su Parma, che squadra stai vedendo, un po' di fatica, che lotta salvezza?
Ma sto vedendo, soprattutto nelle ultime giornate, una squadra che è consapevole dell'obiettivo che deve andare a raggiungere e che sta mettendo in campo un equilibrio e una razionalità che la potrebbe aiutare a conseguire il risultato finale, ecco. E quindi magari una squadra che sotto un aspetto di proposizione magari propone un pochino meno, però ti dà la sensazione di essere più equilibrata, di essere più razionale, appunto, di essere sempre dentro la partita, ecco. Non ci sono più, diciamo, secondo me, dei momenti di grande affanno o di grande squilibrio, magari come poteva capitare in precedenza, e credo che purtroppo, meno male, la strada sia veramente faticosa, sia veramente difficile visto il calendario, però insomma anche questa sequenza di buoni risultati fa sì che le speranze ci siano e vadano coltivate, perché poi alla fine il Parma contro le grandi squadre ha sempre fatto ottime partite e spesso ha fatto anche punti, e quindi significa che del valore c'è.
Una bella mano la sta dando anche forse Cherubini, una persona che conosce benissimo.
Sì, sicuramente che possa dare una mano, che stia dando una mano, quello era scontato e innegabile, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo. Insomma, Federico è un professionista veramente a tutto tondo e di alto profilo. Mi auguro che non sia arrivato troppo tardi, ecco, questo sì, però spero anche che a prescindere da come insomma finirà il campionato, abbia il tempo e il modo di poter costruire qualcosa qui a Parma di importante, perché sarebbe per la Parma calcistica una grande garanzia.
A proposito, come finisce il campionato, chi arriva davanti a tutte?
Davanti a tutte? Davanti a tutte, io è da luglio che dico che secondo me il Napoli arriva primo o secondo, dando per scontato che l'Inter è la più forte e quindi arriverà o primo o seconda. Io credo che ormai non ci siano più dubbi, credo che gli impegni potrebbero influire un pochino negativamente sull'Inter, perché ha un calendario veramente ricco di partite importanti ogni tre giorni. Però dico anche che l'essere la squadra più forte ai nastri di partenza comporta questo, cioè sapere già prioristicamente che si avranno molte più partite degli altri e riuscire a vincere alla fine, insomma, sarà sempre più difficile.
Il tuo amico Tudor, la drizza alla stagione della Juve?
Beh, Igor, anche lui, insomma, sicuramente uno che conosce molto bene l'ambiente, che ha energia da trasmettere, e in questo momento secondo me la Juve come ambiente, la squadra aveva bisogno di questo tipo di qualità, ecco, da parte di un allenatore. Poi insomma, per quel che riguarda il futuro, aspettiamo.
Palla in tribuna.
Eccoci, le dichiarazioni di Buffon le commentiamo con chi questa mattina l'ho intervistato direttamente sul palco del Teatro 2. Allora diamo il benvenuto al giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ben ritrovato, Sandro.
Buongiorno.
Ciao Sandro. Allora, ci fidiamo delle parole di Gigi? Ci ha dato una bella ottimismo, una bella spinta.
Beh, diciamo che Gigi Buffon naturalmente è uno che vuol bene al Parma, ma allo stesso tempo analizza la situazione, credo, dall'alto della sua esperienza, quindi speriamo che abbia ragione sul fatto soprattutto che il Parma possa lottare fino in fondo. Mi sembra che Buffon abbia individuato nel Lecce l'antagonista più importante per questa serie.
Sì.
Perché Lecce e Parma.
Ti sentiamo un pochino male, Sandro, vediamo se riusciamo.
Sì. Un calendario molto complicato.
Sì, calendario complicato sicuramente, quello del Lecce. Tu, Sandro, ieri sera eri al Bentegodi, allora dal vivo che impressione ti ha fatto questa squadra?
Ieri sera ho visto un Parma che, innanzitutto ha sistemato la fase difensiva e va bene. A parte la traversa, diciamo, dopo 20 secondi, non ha più rischiato niente, visto che consideriamo la traversa non un tiro nello specchio della porta. Alla fine il Verona non ha fatto un tiro nello specchio della porta. Quindi stiamo parlando di una partita che dal punto di vista dell'azione intensiva alla fine è anche positiva, nonostante un paio di uscite dissennati, disconduti, che ci ha fatto un po' vibrare le coronarie. Il problema poi è lo solito, ovvero che Parma tribola ad arrivare in zona offensiva, non tanto come posizione in campo quanto come conclusioni. È molto, ieri se il Verona non ha un tiro in porta, il Parma ne ha fatto uno. Montepo ha fatto una parata decisiva, ma una sola. Quindi adesso che viene, diciamo, un momento di calendario molto complicato, è difficile pensare come il Parma possa portare a casa punti contro Inter, Fiorentina e Juventus. Insomma, sarà un aprile ad alta tensione, diciamo.
Sì, allora guarda, ho una domanda per te da parte di Davidone, che dice: prova a chiedere a Sandro se ha visto il Parma pauroso. A me è sembrato avesse paura di perdere.
Ma io credo che anche il Verona avesse paura di perdere. Certamente la sconfitta ieri, sia per il Parma ma anche per il Verona appunto, sarebbe stata un problema grandissimo. e alla fine evidentemente l'abbiamo detto, no? Il Parma ha esaltato la sua fase difensiva, il Verona secondo me è più abituato a giocare queste partite sporche, sì, a giocare delle partite che, come si può dire, dove l'importante è non prenderla, e non prenderla. Quindi secondo me questa difficoltà a far gol nasce anche da questo atteggiamento del Verona, che era molto coperto, e allo stesso tempo il Parma ha fatto la stessa cosa, che tutte e due non volessero prendere è stato il primo passo. Il problema è che bisognava farne un altro, che era appunto quello di offendere e non solo di difendere.
A livello di singoli, Sandro, nelle tue pagelle di oggi sulla Gazzetta di Parma, Keita il migliore, bene anche Valeri, diciamo davanti Malino, se non una nota positiva, lo abbiamo già detto prima, Ondrejka, che è entrato comunque col giusto piglio.
Beh, io ho dato 6 a Ondrejka per il semplice fatto appunto che è stato l'unico che ha tirato in porta e che ha avuto questo coraggio dal limite dell'area di concludere. I due migliori mi sono sembrati Valeri e Keita, soprattutto Keita, perché mi è sembrato anche in deficit fisico, non tanto di fatica fisica, ma un paio di zappate che ha preso, perché quando tu sei uno dei migliori a giocare in campo, una squadra come il Verona ti mette un po' nel mirino, come ha fatto con Bernabé, pronto e via, ha dato quella botta. Valeri ha giocato secondo me una buona fase offensiva, nonostante alcuni cross sbagliati. Nel primo tempo ha fatto fatica a coprire, nel secondo tempo invece è stato molto positivo anche dal punto di vista.
Sì, abbiamo un pochino la linea disturbata. Mi senti, Sandro?
Sì, io ti
sì, sento. Sì, vai. Allora, stai finendo il ragionamento sui singoli.
No, stavo semplicemente dicendo i motivi di queste pagelle, sì. Diciamo, e quindi Valeri e Keita appunto mi sono sembrati migliori.
L'ultima flash, Sandro, il Parma ha qualche possibilità sabato di uscire indenne con l'Inter?
Qualcuno? Mi vuoi fidare? No? No, allora teoricamente no, fortunatamente il calcio ha questo fascino dove anche chi non è proprio il migliore può battere i migliori, e quindi spero che a questo punto la speranza non si debba gettare alle ortiche con delle considerazioni razionali. Certamente razionalmente mi sembra una lotta impari, però ci sono altrettanto razionalmente dei ragionamenti da fare, ovvero l'Inter domani gioca in Coppa Italia, dopo Parma avrà l'impegno di Champions League, e chissà che approfittare di tutte queste situazioni che l'Inter ha l'obbligo di giocare, che forse sono priorità, tanto quanto il campionato, non possa essere appena di aiuto per portare a casa qualcosa.
Eh sì, ci aggrappiamo alla speranza che è l'ultima a morire. Grazie per essere stato con
come
noi.
Come diceva Michelotti, la speranza di me di spinga fa un po' inverno.
quelle sono. Citiamo anche il grande Alberto Michelotti, grande amico anche di Radio Parma. Ciao Sandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Ciao Sandro. Eh sì, speriamo sia davvero così. Davidone, io non darei per scontata la sconfitta con la Juve. Non mi sembra abbia una difesa impeccabile, almeno non da Juve. Continuiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Ma perché non possiamo fare punti con le grandi? Sono convinto che facciamo più punti di prima. Questo è un nostro radioascoltatore che è fiducioso. Andrea 68, sono stato uno dei tifosi più critici con Pecchia a fine addirittura dall'anno scorso. L'esonero è arrivato per me troppo tardi, anche se Chivu ha già portato numerosi miglioramenti sia in campo, vedi aggiustamento fase difensiva, sia a livello comunicativo, basta ascoltare le sue conferenze stampa. Se però uno dei difetti di Pecchi era l'assoluta mancanza di un piano B a livello tattico, sarebbe ora per Chivu, dopo aver aggiustato i problemi difensivi, studiare un piano B per avere più opzioni in attacco, che non sia l'utilizzo delle due punte a 5 minuti dalla fine della partita. Insomma, è giunta l'ora di provare a vincere qualche partita. Andrea 68, Ampo 60, ieri a parte il punto è stata una partita inguardabile, e con pessimi mestieranti. Quest'anno il festival delle occasioni mancate e dei rimpianti. A Verona ci sta il pareggio, ma a Monza assolutamente no. Speriamo nel miracolo con le grandi. Se succede, datemi un pizzicotto e te lo daremo molto volentieri. Ampo 60. Daniele, buongiorno. A mio avviso ci sono troppi giocatori fuori forma. Mann, Somme, Bonny e comprensibilmente Bernabé. Vanno utilizzati gli Ondrejka, Aino, i Camara. Gente che corre, Aino ad esempio non ha nemmeno la metà della tecnica di Mann, ma almeno corre e lotta. Pippo, tra i tanti problemi non funziona la catena di destra, Del Prato di fatto fa da terzo centrale, non supporta la fase offensiva. Errore non sostituire Koulibaly. Bernabé a Monza ieri aiutava in quella zona giocando parecchio tempo sulla linea laterale, fuori posizione, sacrificato il giocatore più forte. Ecco, anche sulla posizione di Bernabé si apre un dibattito, c'è chi lo vorrebbe più nel vivo della manovra, chi qualche metro più avanti a ridosso delle punte. Nelle ultime due partite è stato impiegato principalmente da mezzala destra e insomma non è che le sue prestazioni siano state memorabili, considerando però che veniva da un infortunio. In vista dell'Inter, Fabrizio, la fase difensiva del Parma non è male, c'è da lavorare su quell'offensiva. Con tre centravanti e visto il mezzo esperimento negli ultimi minuti, unita alla buona prestazione di Ondrejka, si aprono scenari interessanti. Come ci sistemiamo con l'Inter? Risposta, senza paura e con qualche lampo di fantasia. Andiamo a leggere anche il messaggio del nostro amico Andrea Cagnin. Noi tifosi dobbiamo capire che queste sono le partite sporche tra le squadre che si devono salvare, spesso decise da episodi. Sento solo catastrofismo, il Parma ha aggiustato la fase difensiva e da questo si riparte. Ci salviamo. Questo è Andrea Cagnin. Proseguiamo, andiamo a leggere gli ultimi messaggi, poi andiamo in pubblicità. Ma potrebbe essere che Monza, Como, Lecce, Venezia, Empoli, Cagliari vincano tutto al prossimo turno, così quelli che lamentano che solo noi non vinciamo gli scontri diretti possono essere contenti. Peraltro, se nonostante tutto siamo ancora lì, presumo che punti anche contro le big siamo in condizione di farli. Sarebbe un bel giochino fare la classifica togliendo gli scontri diretti, perché parlando delle occasioni perse dal Parma, soprattutto negli scontri diretti, il Parma sta accusando una situazione in classifica che è difficile, ma a causa soprattutto degli scontri diretti. Solo pensare se avessimo fatto un punto con Lecce al ritorno, avremmo 4 punti in più, ma insomma con i secchi massi fa davvero poca strada. Però per farvi capire che insomma il Parma la classifica attuale l'ha costruita la maggior parte proprio nelle sfide con le squadre nella parte sinistra della classifica. Ieri avremmo dovuto vincere per permetterci di perdere con tranquillità le prossime due partite. Ora, per mantenere la media salvezza di un punto a partita, siamo costretti a pareggiare con Inter e Fiorentina. Ciao Primo. Cosa aspettano a dare spazio a Ondrejka che finisca il campionato e mettere in panca giocatori che non danno niente? Roberto, ragazzi, a questo punto dobbiamo dire come si dice a Parma, cioè clava indo la penda. Questo è Gianni. Allora, spero di averlo letto bene, caro Gianni. E allora, con questo diciamo proverbio detto di Parma, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati.
Buongiorno a tutti da Matteo Degli.
Ecco, vi abbiamo anticipato il prossimo tema. Allora, ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna e andiamo ad ascoltare quello che ci hanno da dire gli audio degli Asprillas che hanno seguito la partita Verona-Parma con loro migliore e peggiore. Andiamo ad ascoltarli.
Buongiorno a tutti da Matteo degli Asprillas. Dopo l'esperienza, la bellissima esperienza della trasferta di Verona, ecco a voi i nostri top e flop. Il top, per quello visto in campo, è sicuramente per me Mandela Keita, ennesimo protagonista di una buona prestazione, non forse la sua migliore, ma la migliore per distacco nel centrocampo crociato. Il vero top però per me non può che essere il tifo di Parma, 1300 tifosi di lunedì sera, un tifo assordante, fanno sì che sono loro i migliori al Bentegodi. Sul peggiore, secondo me, ci sono poche discussioni. L'ennesima brutta prestazione di Dennis Mann segna quello che è il principale punto di crisi tattico di questa squadra. Non salta l'uomo, l'occasione in contropiede sul lancio di Somm non finalizzato con un tiro in porta grida vendetta, un atteggiamento indolente, è un giocatore di cui il Parma deve forse finalmente fare a meno. Mister Chivu ci ha provato in ogni modo, ma io penso che dalla partita con l'Inter Mann debba lasciare spazio a qualcun altro. Voi cosa ne pensate? Intanto vi saluto, iscrivetevi al canale e seguite sempre Palla in Tribuna. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna.
E quindi secondo gli Asprillas il top, i top, Keita sul campo e il tifo di Parma fuori sugli spalti e il flop, insomma, Dennis Mann che ieri ha offerto l'ennesima prestazione deludente. Sentiamo se è d'accordo con quanto detto dagli Asprillas il nostro prossimo ospite, l'indimenticato ex calciatore del Parma, Fausto Pizzi. Ben ritrovato, Fausto.
Ma ciao Marco, ben ritrovato.
Allora Fausto, Keita il migliore, tralasciamo il tifo di Parma, insomma non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, 1300 tifosi al Bentegodi lunedì sera per sostenere la squadra a caccia della salvezza, il flop Dennis Mann che è rimasto in campo, mi verrebbe da dire inspiegabilmente, come ha detto qualche nostro radioascoltatore, per ben 88 minuti senza combinare granché, anzi l'unica occasione che ha avuto, poi ha incespicato, insomma si è trascinato la palla fuori dal campo, sei d'accordo?
Diciamo parzialmente d'accordo, nel senso che da entrambi mi aspetto molto di più, visto anche un pochettino a livello economico quanto pesano, Keita è stato un investimento importante per il Parma e quindi era lecito aspettarsi qualcosina di più, anche se nelle ultime partite sta decisamente invertendo rotta. E non vale lo stesso per Mann, che invece ha perso un po' di brillantezza rispetto all'inizio stagione.
Ecco, a questo Parma sembra mancare un po' la fantasia di Fausto Pizzi, cioè un giocatore che possa illuminare la manovra negli ultimi 20-30 metri. Allora, solidità difensiva apprezzabile, Chivu l'ha fatto capire
sì, anche
fin dalla prima giornata.
Andava recuperata perché comunque in tante partite il Parma ha dimostrato di prendere gol troppo facilmente, quindi era sicuramente un difetto da migliorare. Sul discorso della fantasia, purtroppo siamo stati anche sfortunati perché per molte partite è venuto a mancare Bernabé, che a livello di talento penso sia tra i più bravi nel Parma, ecco, forse questo spiega un po', però è chiaro che va ritrovata anche un po' di fluidità offensiva, perché alcune partite poi devi anche, secondo me, arrivarle a vincere se ti vuoi salvare con un minimo di margine, senza correre rischi.
Eh sì, allora Ale da Spezia ci scrive: a forza di pareggi possiamo fare la sagra del Brodino, perché allora il Parma è il terzo pareggio consecutivo, è quello che stavi dicendo tu, passettini avanti, però poi a fine della stagione contano i punti, quelli veri, quelli pesanti, e solo la vittoria te li puoi dare. Lì come interpreti la preparazione di Christian Chivu? In questo momento forse si è accorto che la squadra più di così non riesce a dare e cerca di mantenere l'equilibrio, però attenzione, così poi si rischia.
Non lo so, cioè non vorrei arrivare a giocarmi la partita con l'Empoli essendo a tiro dell'Empoli, ecco. Quindi vorrei... Mi piacerebbe poter avere del fiato in cascina in maniera tale da poter poi dimostrare le potenzialità di questa squadra, che quando era leggera con la testa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti quanti e di avere dei giocatori di livello da poter mettere in mostra. Adesso probabilmente il peso del risultato e le partite che stanno diminuendo stanno facendo più pensare probabilmente al risultato, però insomma bisognerebbe avere anche il coraggio di usare un pochettino di più.
Tra l'altro ti porto i saluti del nostro amico Luca, che veniva sempre a vedere i tuoi allenamenti in Cittadella. Mi verrebbe da dire altri tempi. La domanda che ti faccio adesso: il Parma c'ha quattro partite complicatissime, lo abbiamo già più volte ricordato, Inter, Fiorentina, Juve, Lazio. Secondo te il Parma dove può fare i punti?
sabato, perché intanto è la prima partita che arriva, e quindi ma contro le grandi squadre il Parma ha sempre fatto bene, ha sempre fatto la sua partita, e è chiaro che devi fare una prestazione anche oltre il 100%, perché a volte con le grandi squadre giochi bene e magari il risultato non lo porti a casa. C'è da sperare che con i tanti impegni dell'Inter, che domani gioca nella semifinale di Coppa Italia e dopo il Parma avrà anche il quarto di finale con il Bayern Monaco, qualcosa da qualche parte possa lasciare. È una squadra che ha una rosa incredibile e che sta attraversando anche un momento brillante di forma, secondo me.
Eccolo.
Clicca Radio Parma.
Fausto, ti fermo perché proprio in questo momento è partito il premio fedeltà. Clicca ora Radio Parma, che consegnerà un biglietto omaggio di Tribuna d'Onore allo Stadio Tardini in occasione della partita di Parma-Inter. Chissà, magari si siederanno anche di fianco a te il grande doppio ex.
Speriamo.
Fausto Pizzi. Ricordiamo che avete un link nell'app di 12 TV Parma. Vi è arrivata la notifica push e in temporale un messaggio istantaneo comparirà e compare sul vostro cellulare. Dovete cliccare il link, compilare il form con i vostri dati personali. Il primo che lo farà riceverà il biglietto omaggio per la tribuna d'onore del Tardini. E a proposito,
controllo il cellulare, allora.
Devi compilare, però tu ce l'hai già, quindi non so se è regolare. A proposito, mi arrivano domande in vista di sabato, perché sabato sarà sicuramente la partita non perde, e tu a maggior ragione da doppio ex. Mi chiede Filo, l'amico di Ciccio: ma il mio amico Fausto sabato per chi tifa? Occhio alla risposta.
Allora, io sono convinto che alla fine l'Inter possa comunque vincere questo campionato anche senza fare il risultato a Parma, quindi mi auguro che per le squadre che amo assolutamente di più, perché comunque l'Inter è la squadra dove sono cresciuto da bambino, ho fatto tutto il settore giovanile, dai Pulcini alla Primavera, e poi ho avuto anche la fortuna di poter realizzare il sogno di giocare anche con la maglia della prima squadra. Rimane un pezzo di vita importante, e così come lo è Parma, perché poi oltre a essermi trovato benissimo da giocatore, mi sono anche trovato benissimo in questa città che amo e che continuo a frequentare, visto che vivo con tutta la mia famiglia. Quindi è davvero difficile scegliere, spero veramente però che possa fare il risultato il Parma, perché ne ha più bisogno.
Eh sì, allora Anam degli Expat Parma Calcio ci scrive: domanda al grande Fausto, ma come si fa ad affrontare la Serie A con leggerezza? Immaginiamo, insomma, si rifaccia le dichiarazioni del tuo ex compagno Napoli Fabio Pecchia, che più volte ha menzionato questa parola leggerezza, che oggi di leggero vedo poco, sinceramente.
No, ma probabilmente avere la testa leggera penso intendesse dire che poteva permettere ai giocatori di poter tirare fuori il massimo del loro potenziale, no? Perché quando pensi troppo alla prestazione, all'importanza della partita, a volte poi pensare che tutto è troppo importante, ti si appesantiscono le gambe, non ti vengono le tue gestualità naturali, ma corri con pesantezza, fai fatica a fare tutto, quindi è una questione anche di psicologia, no? E quindi saper alimentare l'entusiasmo non è facile, soprattutto quando il peso della responsabilità e del risultato può decidere una stagione.
Allora, Davidone, dai Fausto, un bel pareggio, non se ne parla più. Allora, questo giro una firma ce la metterei. Allora, mentre con Monza e Verona si poteva essere un po' di discussione sul pareggio, con l'Inter un pareggio lo prenderemo veramente di buonissimo grado, con un sorriso largo. Poi ancora Filo, l'amico di Ciccio: grande Fausto, solo applausi, ti aspetto al parco con Sandro, aperitivo pagato. Quindi insomma abbiamo anche
grazie, fatto molto questo. Grazie.
Ci chiede, questo è interessante, Luigi da Parma: comunque anche Lecce e l'Empoli hanno un calendario che non è facile, cosa ne pensate? È vero, Fausto, che calendario a fine anno può contare, soprattutto lì nei bassi fondi.
No, ma io penso che le difficoltà siano dietro l'angolo per tutte le squadre. Quelle che lotteranno penso siano quelle, dando in questo momento per spacciato anche Venezia e Monza, che dovrebbero vincere tante partite quando non ne hanno mai vinta una durante tutto l'anno. Tra Lecce, Empoli e Parma, considerando che il Cagliari ha fatto una bella vittoria domenica e forse si è un po' tolta, il Verona ha un discreto vantaggio, penso che si giochi tra queste sì. tre squadre la salvezza, e ci sono degli scontri diretti. Io penso che Empoli-Parma sia una partita molto decisiva per capire chi delle tre poi scenderà, però invece è un calendario non semplice.
Ecco, non semplice. Allora, restando su sabato, ormai insomma abbiamo messo nel mirino Parma-Inter, Marco da Glasgow, contro l'Inter giochereste con un 3-5-2 a specchio mettendo Del Prato centrale nei tre, con Ainoa Odondrejka largo e Bernabé a ridosso delle due punte? Questa è la proposta di Marco da Glasgow, che io ovviamente giro al più esperto di me, Fausto Pizzi.
Ma a me piacerebbe rivedere il Parma del primo cibo, cioè nel senso del suo esordio, no? Contro la Lazio, con un blocco basso molto, molto ben solido, potendo togliere spazio alle giocate dell'Inter, e quindi ai quattro difensori aggiungere poi i due esterni che si abbassavano, che quasi facevano una linea 6, e che però con voglia, con cattiveria e con gamba poi ripartivano cercando di mettere in difficoltà la squadra avversaria. È chiaro che il progetto di gara è riuscito molto bene con la Lazio, speriamo che possa essere anche così anche con l'Inter, anche se le qualità dei giocatori d'attacco dell'Inter è un po' diversa.
Eh sì, allora Davidone, bisogna fermare Di Marco e Çalhanoğlu, se li fermi potresti essere a buon punto, e poi aggiunge, occhio che stasera l'Empoli non può sicuramente mettere in campo i bambini. Ecco, infatti ti chiedo anche questa, Fausto, da grande insomma addetto ai lavori, l'Empoli come deve gestire questo doppio impegno di Coppa Italia? Perché è vero che da una parte è un'occasione imperdibile di arrivare in una finale di Coppa Italia, che è un traguardo impensabile per un club come il loro, e allo stesso modo qualificarsi alla prossima Supercoppa Italiana. Dall'altra, insomma, anche considerando i tanti indisponibili che ha, insomma, rischiare per poi sacrificare il campionato rischia di essere tosto, e l'Empoli, lo sappiamo, non è abituato a giocare tre partite, evidentemente tre partite in una settimana. Quindi, Fausto, vabbè, noi dobbiamo guardare in casa nostra, però...
Certo, ma è chiaro che comunque... giocarsi una semifinale di Coppa Italia per una società come l'Empoli penso sia un traguardo prestigiosissimo, e questo penso possa portare entusiasmo, e quindi non mi aspetto dei cali fisici poi durante il campionato, che non abbiano la forza poi per giocarsi le partite importanti. Non sono d'accordo, insomma, giocare partite importanti, competizioni importanti, porta adrenalina, energia, entusiasmo, sono le partite che i giocatori sognano di giocare, e quando arrivano quei momenti ti viene molta più forza, molta più energia.
E allora questa sera ore 21 al Castellani, la prima semifinale d'andata tra Empoli e Bologna, poi domani un'altra che ci guarda vicino perché c'è il derby di Milano, speriamo insomma che l'Inter possa essere messa insomma faticare col Milan, che quest'anno insomma qualche dispiacere ai cugini nerazzurri glielo ha già dato. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, e ci vediamo allora sabato allo stadio e scopriremo chi sarà il tuo compagno di fianco in tribuna. Grazie, okay. Fausto, un abbraccio.
Tutti allo stadio. È stato un piacere, ciao Marco, alla prossima.
Ciao Fausto, ecco, eravamo in collegamento con Fausto Pizzi, doppio ex di Parma Inter, col quale ovviamente abbiamo parlato anche di Verona-Parma, che si è giocata ieri sera, determinata sul risultato di 0-0 che permette al Parma di mantenere tra lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall'Empoli e di staccare, seppur di un solo punto, il Lecce, che è stato invece sconfitto in casa sabato sera dalla lanciatissima Roma. Gabriele deluso, ce l'ha scritto prima, quello non lo ribadisce, però è deluso. Per fare un esempio, il Verona, quando aveva bisogno di punti pesanti, li ha fatti, vedi a Parma l'andata e la scorsa Udine noi mai. Effettivamente sì, poi alla fine sono quelle piccole partite, quei piccoli tagli che fa la differenza nelle zone basse della classifica. Basta solo pensare, se il Parma avesse pareggiato anche all'andata col Verona, come sarebbe ora la classifica, o banalmente i risultati di Udinese-Parma e Udinese-Verona invertiti, insomma davvero coi secchi me non si fa niente. Però effettivamente il Verona nelle ultime due giornate ha fatto 4 punti tra Udine e lo scontro salvezza interno al Bentegodi contro il Parma senza subire gol. Insomma, questi quattro punti sono quelli che poi adesso stanno facendo la differenza e permettono al Verona di poter avere, diciamo così, un paio di cuscinetti o potersi permettersi 1-2 massimo passi falsi, anche perché insomma sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione a 8 giornate dalla fine non sono poche. Ecco, vedi, ci scrive Davidone: pensate solo al punto perso a Udine per colpa di uno scivolato. Insomma, l'unica sconfitta tra l'altro dell'era Chivu, che ha raccolto 6 punti in 5 giornate, aveva inaugurato il tutto con un bel successo al Tardini contro il Bologna, che poi da lì in poi ha solo vinto, quindi punti che pesano tanto, che per Bologna da lì è iniziata una scalata che l'ha portato all'attuale quarto posto e zona Champions anche sotto la guida di Italiano, che sta ripetendo i risultati che si erano già avuti lo scorso anno con Thiago Motta alla guida. E poi la sconfitta di Udine, poi 3 pareggi consecutivi tra Torino e Monza, entrambi in rimonte, quello di ieri a Verona, il secondo clean sheet nelle 5 partite della gestione Chivu. Ripeto, la difesa sta dando dei segnali evidenti di progresso, però è ovvio che davanti si crea sempre troppo poco per poi poter pensare di impensierire l'avversario e per poi far punti pesanti, che sono quelli che a questo punto della stagione contano davvero. Un'altra analisi, Mark: se Lecce non cambierà allenatore possiamo stare tranquilli che la terza retrocedente sarà la squadra pugliese. Vabbè, speriamo sia così. L'Empoli invece si salverà visto la grinta che ci mette in ogni gara. Sì, in effetti c'è da dire che l'Empoli nelle ultime partite è stato un pochino sfortunato, nel senso che la partita col Torino dove sbagliò il gol e sulla ripartenza subì la rete poi decisiva da Vlasic, nell'ultima giornata 2 errori clamorosi di Kwame, che pure poi è stato l'autore del gol dell'1-1 col Como. L'Empoli sicuramente qualcosa in più meriterebbe, però come sottolinea giustamente Davidone, è vero, ci mette tanta grinta ma perde. Questo è un po' l'aspetto che fa ben sperare il Parma, anche perché insomma forse anche all'Empoli, così come a Lecce, anche un po' al Parma manca quella mentalità vincente, quindi non mi aspetto dei filotti particolari da qua a fine stagione, nonostante il calendario dell'Empoli offra 2-3 occasioni che il Parma ad esempio non ha. Però poi l'Empoli è una squadra che ha vinto 4 partite, l'ultima l'8 dicembre 4-1 in casa proprio del Verona nel suo momento peggiore della stagione, alla vigilia poi della trasferta di Parma. Insomma, non vincere da 4 mesi qualcosa vuole dire. Ecco, non credo che adesso l'Empoli faccia il filotto, detto che l'Empoli ha nelle corde la possibilità, calendario alla mano, di poter eventualmente avvicinarsi ai diretti concorrenti in attesa poi dello scontro diretto cruciale che ci sarà poi la terz'ultima giornata al Castellani. Ma senza pensare troppo in là, noi pensiamo al presente e andiamo di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eh sì, terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-920-0170. Stiamo commentando il pareggio di ieri sera per 0-0 in casa del Verona. Sentiamo come è stato accolto questo punto al Bentegodi dal nostro prossimo ospite, il presidente del Parma Club Alessandro Medli, Gianluca Paletti. Ciao Gianluca.
Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, giudizi un pochino discordanti sia oggi su Gazzetta di Parma, nella consueta rubrica firmata da Pietro Razzini, che anche sui social, dove ci si è un po' sbizzarriti. C'è chi insomma vede il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, la classica domanda che si fa dopo un pareggio. Allora chiedo a Gianluca: bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto?
Ma guarda, io purtroppo, forse per indole, non lo so, sono sempre un po' più portato a vedere il bicchiere mezzo vuoto. C'è da dire che anche in questo caso forse sono un po' giustificato dal fatto che, se guardiamo alle partite che devono venire, sicuramente il fatto di non essere riuscito a mettere in cascina un po' di punti fra gli scontri di Monza e Verona soprattutto potrebbe insomma pregiudicare non poco la nostra posizione in classifica.
Ecco, perché poi quello che tutti dicono è: ok, chi adesso sta facendo i punti che tra virgolette deve fare, forse se fosse arrivato primo, se questo atteggiamento fosse stato, diciamo, messo anche nelle altri scontri diretti, soprattutto quelli casalinghi che abbiamo perso, il Parma non sarebbe in questa situazione. Quindi forse non è tanto un errore adesso di Chiu, ma quanto tempo si è perso e quanti punti si sono persi in precedenza.
Ma io credo di sì, credo che i rimpianti purtroppo in questa stagione siano molteplici e di natura più svariata, nel senso che i punti non fatti in casa all'andata con le dirette concorrenti, le partite perse sul rush finale o buttate via, mi vengono in mente, non so, adesso quella di Milano contro il Milan, ma come quella tante altre, e anche forse la decisione un po' ritardata di cambiare la guida tecnica. Sicuramente tutte queste cose, io spero di no, però potrebbero avere la loro ripercussione poi alla fine del campionato.
E però abbiamo fatto i complimenti a Chivu, insomma, per la gestione delle partite. Anche Chivu sta entrando un pochino nel mirino della critica dei tifosi per alcune scelte un po' troppo conservative, sia nella gestione dei cambi, gli ultimi vengono sempre fatti alla fine, che soprattutto a livello di atteggiamento, cioè la sensazione proprio di una squadra che si attentissima dietro ma davanti faccia fatica a cambiare passo, anche troppa fiducia in Dennis Mann. Insomma, davvero si potrebbe aprire grossi capitoli su queste scelte di Christian Chivu, che dobbiamo dirlo ha rimesso comunque il Parma a careggiata, dato ordine, solidità, compattezza. Questi sono sicuramente meriti che vanno riconosciuti al tecnico o meno, però ti chiedo questo: ti aspetti anche più coraggio da parte di Chivu nelle scelte, nella gestione e interpretazione delle partite?
Ma guarda, io credo che la sua interpretazione fino ad oggi non sia stata così deludente. Se ci pensiamo, nella maggior parte dei casi comunque i subentranti, quindi i suoi cambi, hanno deciso la partita. Sì, forse sicuramente alcune scelte magari sui singoli iniziali, mi viene da dire Dennis Mann su tutti, come hanno già detto in vari, lasciano un po' a desiderare, però dobbiamo anche considerare il fatto che la rosa è abbastanza striminzita per infortuni e tutto quello che sappiamo, e quindi anche lui a disposizione non è che abbia, credo, tutto il pacchetto di scelte che vorrebbe avere. Purtroppo non penso che sarebbe partito titolare né questa partita né quella prima ancora Dennis Mann, se non fosse stato per l'infortunio subito da Cancellieri, ecco, diciamocela sinceramente fuori dai denti. Ecco.
Allora, ci scrive Davidone: sarei quasi tentato di andare a Empoli, ma tutte le partite che ho visto in trasferta, poche, il Parma ha sempre perso, direi che forse è meglio rimanga a casa. Radio Cronaca, ovviamente, sulla mia Radio Parma, quindi seguite, chi non andrà a Empoli ascolti la Radio Cronaca in diretta esclusiva su Radio Parma. Guardando avanti, Gianluca, ti chiedo, allora, a questo punto, tiriamo una riga, ascolta, il Parma dove fa i punti salvezza? Dove deve fare i punti salvezza?
Guarda, non te lo so dire perché, ripeto, guardare le partite che si aspettano non è che sia un panorama troppo confortante. Mi viene da dire sicuramente una cosa: lo scontro contro l'Empoli diventa fondamentale, ma questo, voglio dire, va da sé. E quindi tutti ad Empoli, state a casa, anche quelli che pensano di portar male, di non aver visto una vittoria in trasferta, bisogna esserci sempre, insomma, biglietti permettendo, ma con l'Empoli c'è un gemellaggio che, insomma, di lunga data, quindi non penso che ci siano particolari limitazioni. E poi fondamentale sarà cercare di rendere un fortino per quanto possibile il Tardini. Perché vengono le grandi, ma sicuramente il fatto di giocare in casa, avere una buona spinta di pubblico, magari cavalcare l'entusiasmo di fronteggiarsi contro formazioni importanti, potrebbe portare qualcosa, ecco.
Eh sì, allora Davidone ci scrive: mi hai quasi convinto, quindi Gianluca sei stato proprio col tuo appello, hai convinto Davidone, quindi anche Davidone e Gianluca insieme ad Empoli. Questo devo leggere l'ultimo messaggio: dovrà cambiare Man con Ondrejka già dalla fine del primo tempo. Questo è Bonaz, insomma, qualche discussione sui cambi effettivamente ha stupito.
Ma sai,
molto
con il senno di poi è molto facile, cioè, nel senso,
tu avresti tenuto Bonier e Pellegrini insieme, una mia curiosità, perché poi c'è stata la staffetta ieri.
Guarda, io ti dico la verità, sinceramente non capisco perché non provarli, okay. Tanto più alla luce del fatto che sembra che sia poi ritornato in gruppo adesso Djuric, sì. Volendo un cambio, dico, l'avresti potuto avere per l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti. Sinceramente anche per provare un assetto diverso, vedere se saltava fuori qualche soluzione un po' alternativa, io avrei provato la coppia d'attacco con Bonny che girava in mezzo intorno a Pellegrino. Se l'ha letta così, però sicuramente Ivo, mi immagino che abbia le sue motivazioni.
Eh sì, allora Davidone, io sì, insieme andrebbe bene, quindi mettetevi d'accordo solo sull'orario e poi direi che la trasferta si può fare. Bonny è bravo anche a fare l'assist, ma ne vedremo se Bonny e Pellegrino potranno trovare spazio insieme già a partire dalla prossima partita, più facilmente a gara in corso, di fronte ai campioni d'Italia dell'Inter, attuale capolista del campionato di Serie A. Grazie per essere stato con noi e buona giornata al presidente del Parma Club Alessandro Melli, Gianluca Paletti. Ciao Gianluca.
Grazie a te Marco, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie a Gianluca Paletti, grazie anche a Simonetta Collini per la regia e anche a voi radioascoltatori per averci seguito e scritto davvero in tantissimi. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.